your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Thank you. Quanto mi piace questo basso strappato, il famoso slapping. 15.08, Radio Città Aperta, .it, Forno One, Fabrizio Mezza Forno One al microfono. Come previsto, dopo gli spot di metà trasmissione, torniamo in voce per accogliere al nostro microfono, introdotto inevitabilmente da Sly and the Family Stone con il brano Thank You for Letting Me Be Myself Again, guarda caso titolo del libro di cui parliamo oggi con, diciamo, il responsabile per l'Italia, nel senso il traduttore dall'inglese dell'autobiografia di Sly Stone, Alessandro Besselva Verame, che ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Tanto io presento il libro in favore di telecamera, visto che siamo anche su Twitch. Bentornato, Alessandro.
Ok, ciao, sì, bentornato. Insomma, la scorsa volta è tutta una serie di inconvenienti, non mi sono fatto trovare, stavolta ci sono.
Ecco. Io ho messo il libro in freezer, così non si è rovinato nel frattempo.
È
uscito d'estate, perché per chi è più attento e si ricorda, quest'estate avevamo previsto la presentazione quasi a ridosso dell'uscita di questo importante libro uscito per la Jimenez Edizioni, con cui ha già collaborato. Noi con Alessandro abbiamo parlato anche del bel libro di Questlove, se non ricordo male. Insomma, abbiamo avuto occasione di più di una volta di interagire con lui, vista la sua abilità nel rendere in italiano delle cose che spesso in inglese, o ancora peggio in americano, sono complicate da tradurre. Quindi complimenti anche in questo caso.
Ti ringrazio.
Allora, Thank You for Letting Me Be Myself Again, che è scritto tra l'altro non come lo scriverebbe chi ha studiato un po' di inglese, ma proprio con uno slang che è tipico di questo personaggio, che già dalla copertina dimostra tutta la sua follia geniale e tutta la sua, come dire, incredibile storia lo sta a dimostrare. Che cosa ti rimane? Intanto cominciamo dalla fine, cioè che cosa ti rimane di questo enorme personaggio che forse qui da noi non abbiamo mai più di tanto saputo apprezzare? Insomma, ovviamente nella cultura afroamericana è fondamentale. Qui da noi magari si parla di altri artisti, James Brown, chi per lui, Jimi Hendrix, per carità, tutta gente importante, però Sly Stone, forse perché non è morto di morte violenta, forse perché non ha fatto...
Sì.
Dimmi tutto quello che pensi.
Allora, no, in parte è questo, in parte diciamo che anche lui... con la vita che ha avuto, diciamo che ha un po' dilapidato il patrimonio anche di visibilità che ha avuto nei primi anni 70, diciamo che lui ci ha messo anche un po' del suo per scomparire dai radar, ma certo. È evidente che è stato uno dei motori principali della black music negli anni, su fine degli anni 60, o meglio, magari non sempre lui direttamente, ma tutti i cambiamenti che ci sono stati, ad esempio, che ne so, l'inserimento di elementi psichedelici nel soul, ad esempio le produzioni di Norman Whitfield, tutti questi elementi di contaminazione tra il mondo black e il mondo rock, il mondo bianco della musica bianca, tutto sommato partono da lui, ecco. Poi c'è chi li ha sviluppati in un modo o nell'altro, ma è lui che nasce, anche perché insomma la Family Stone è oltretutto è uno dei primi gruppi interrazziali, insomma, con componenti di varie etnie, e questo già è una roba piuttosto significativa nella California negli anni 60. C'è poi anche questo clima, diciamo, dell'ambito della psichedelia, che comunque contribuisce comunque a creare questa idea di musica molto aperta e
liberatoria,
insomma, sì, liberatoria e non strettamente, diciamo, focalizzata sul pubblico nero, ma appunto insomma, tra l'altro questa diciamo questa attitudine al, diciamo, crossover, e anche in alcuni ambienti iperpoliticizzati della cultura nera, anche questo ad esempio non veniva visto di buon occhio, ecco. Però lui è stato un antesignano di tutte queste, e infatti lui è un po' il progenitore di Prince e di tutti quelli che sono venuti anche prima. Prince può essere un parallelo significativo proprio
molto,
a livello
molto.
Di... apertura, il fatto che comunque Prince è uno che suona tutti gli strumenti, cioè questa visione molto ampia.
Sì. Della Factory, no, se vogliamo, insomma, lui c'aveva la Parsley Records, comunque insomma c'aveva il suo clan, stessa cosa più o meno con la Family, no?
Sì, assolutamente. E poi parlavamo del, insomma, hai citato il titolo, che è una storpiatura, è un gioco di parole, una specie di tormentone. Questa cosa nasce anche un po' dal fatto che lui nasce come DJ radiofonico.
Questa quindi, è una cosa che ci fa molto piacere, ovviamente.
Assolutamente, no, e lui con la sua parlantina, lui inizia, come dire, quasi per caso, no? A un certo punto decide che lui incomincia a suonare nella zona, insomma, in California, comincia ad avere i primi gruppi, ma poi ad un certo punto decide di provare a fare la radio e insomma, in maniera un po' rocambolesca lo assumono e lui diventa un idolo, insomma, degli ascoltatori. E tra l'altro, appunto, anche questa visione enciclopedica che ha della musica, che da un lato deriva da un background, diciamo, non è che abbia fatto esattamente il conservatorio, ma ha degli studi di composizione, insomma, in parte anche auto, come dire,
elaborati,
autoelaborati, ma comunque ha delle basi, e più diciamo, l'attività radiofonica gli permette di capire come funziona un pezzo pop, ad esempio, e anche di capire poi come funziona la discografia. Tra l'altro c'è un brevissimo aneddoto sul fatto che molto spesso lui, quando trasmetteva i brani, poi quando il brano andava in onda, lui ci suonava sopra, aveva una tastiera in studio, aveva in cabina di regia, aveva una tastiera, quindi lui ci suonava sopra, si esercitava anche ascoltando il pop del momento, e quindi è questo un po' anche un po' il segreto di questa
genialità,
dire,
no?
Di questa visione così ad ampio raggio, e insomma, la capacità di mescolare psichedelia, punk. Soprattutto lui, tra l'altro, è uno di quelli che inventano il funk in un certo modo, perché il funk di per sé come genere incomincia appunto a venire fuori tra la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70. Lui diciamo che è uno di quelli che dei primi a inserire questo ingrediente che poi diventerà un genere a sé, la black music.
Beh, ma tornando al discorso del basso strappato, lo slapping, praticamente non c'era prima di lui, ecco. Poi, insomma, lì ovviamente sono meriti, certo, di Larry Graham e di chi c'era con lui, insomma.
Larry Graham è comunque fondamentale, appunto, in questa in questa evoluzione. Poi i rapporti tra i due non saranno sempre di lì, cioè, vabbè, però non anticipiamo.
Con un personaggio come Sly Stone andarci d'accordo non era, sì, facile. Io vorrei sottolineare, a proposito degli elementi di contatto tra cultura cosiddetta bianca psichedelica e afroamericana, un particolare che non è del tutto irrilevante, secondo me. Cioè, quando nel 69 quasi in contemporanea, a 100 miglia di distanza, da una parte c'è Woodstock e dall'altra c'è quella bellissima rassegna al Parco di Harlem, certo, immortalata nel bellissimo documentario Summer of Love. L'elemento, sì, diciamo, di congiunzione è proprio Sly and the Family Stone. E la cosa particolare che ci terrei a sottolineare, ne converrai, è che lo stesso brano proposto nei due festival. Ricordiamo poi, tra l'altro, che il Festival, sì, di Harlem, come somma di spettatori nell'arco di tutti i weekend in cui è stato celebrato, supera abbondantemente il numero degli spettatori, certo, di Woodstock, solo che erano, diciamo, suddivisi, rateizzati, se vogliamo. C'è questa I Wanna Take You Higher, che, se vogliamo leggere dal punto di vista fricchettone di Woodstock, sembra quasi vi porterò a sballare, insomma, vi porterò fuori,
certo.
Ci sta questa, come dire, lettura lisergica della canzone. Quando sta dalla parte dei neri, ovviamente sembra vi porterò più in alto, nel senso vi farò emancipare, vi farò evolvere,
certo,
o comunque,
no,
cercherò di dare questo contributo
politico.
Sì, è bellissimo questa, come dire, doppia lettura che si può dare, e lui ci stava a pennello in tutti e due gli ambiti.
Assolutamente. Tra l'altro lui è non solo partecipa ai due festival, ma è in entrambi i casi è uno dei protagonisti assoluti. Soprattutto la cosa stupisce, cioè non stupisce, però la cosa fa ancora più effetto da un certo punto di vista a Woodstock, perché comunque ci sono lui, Hendrix e pochi altri, Richie Valens, sì, buonanotte, scusa, ho sbagliato, Richie Evans,
sì, l'avevo capito
e altri, no,
sì, sì, certo.
e quindi anche lì, però questo dimostra che, nonostante il fatto che, insomma, da tutti e due i lati gli arrivino un po' le critiche, tutto sommato lui è in mezzo a due fuochi, però alla fine ne esce sempre vincente, perché poi la folla si esalta.
Tra l'altro tu appunto metti in evidenza, cioè tu nel libro che hai tradotto metti in evidenza proprio questa difficoltà anche di contatto, per esempio col movimento delle Black Panther, insomma non tutti erano d'accordo con la sua modalità di contaminazione di family, insomma di nazione a livello comunque globale, senza distinzione di razza, sesso, religione, insomma giustamente erano momenti in cui bisognava, alcuni provavano maggiormente l'esigenza di schierarsi per creare una specie di segno di discontinuità, e lui invece non aveva nessuna difficoltà a stare, come dire, qui e là senza problemi, insomma c'era una sua coerenza che però non sempre veniva accettata.
Sì, assolutamente, anche perché poi c'è anche un po' una discussione, un po' il rapporto con Muhammad Ali sul fatto che insomma l'amico, i due sono amici, l'amico lo accusa un po' di andare in TV, andare a fare il pagliaccio,
fare
no?
l'intrattenitore,
mentre dal punto di vista di Sly l'intrattenimento era proprio uno dei principali canali attraverso cui veicolare certi messaggi, ecco, di fornire convintissimo di questa cosa.
Tra l'altro, a beneficio di chi ci ascolta, così faccio un pochettino di pubblicità a me stesso, hai parlato di Muhammad Ali, ieri era il 50° del famoso Rumble in the Jungle, avremo
certo.
Modo martedì prossimo nel mio programma che si occupa appunto del 1974 di raccontare questo storico, epico incontro di pugilato che non è ovviamente un solo evento sportivo, ma insomma ne parleremo diffusamente nella mia altra trasmissione La Bottega del Forno. Io una cosa che vorrei mettere in evidenza è proprio il fatto che comunque lui era un pazzo scatenato, insomma parliamo brevemente per esempio della decisione di sposarsi, tra l'altro un matrimonio che non durò tantissimo, come era inevitabile che accadesse.
Beh, diciamo che lui non ha esattamente il senso della misura quando si tratta di celebrare, di celebrarsi. Insomma, praticamente sostanzialmente questo mega concerto che è anche il suo matrimonio, quindi lui si sposa di fronte a non so più quante
migliaia di persone al Madison Square Garden,
e ovviamente poi c'è tutto il ricevimento dopo e tutto quanto, ovviamente una roba faraonica. Lui in quel momento può permetterselo perché insomma non è più esattamente al massimo dell'esposizione, ma è ancora un nome grosso. Diciamo che lui, una delle caratteristiche sue è anche l'ingestibilità, ma sia da parte degli altri che da parte nei confronti di se stesso, nel senso che questo è anche uno dei motivi per cui poi la storia ad un certo punto prende una piega abbastanza triste, nel senso che l'abuso di sostanze ad un certo punto incomincia a essere a gravare insomma su tutto il resto e a mangiarsi anche la parte artistica, ecco. Però alla fine poi, insomma, lui dopo varie vicissitudini e grossi problemi di salute, in cui ci sono un paio di... lui racconta all'inizio che, insomma, dopo la quarta volta che il medico ha detto guarda che la prossima volta che fumi di nuovo droga...
Ci farà
una prossima volta. Lui comunque pur essendo devastato da tutte queste cose, lui alla fine è ancora tra noi, ecco, quindi alla fine...
Se vogliamo, questo libro è anche una specie di attestato, come dire, di presenza, nel senso eccomi qui, ci sono qui, vi racconto la mia storia. Ovviamente è una storia molto che va avanti a strappi, non è coerente e omogenea, come è un po' inevitabile con il personaggio, però lui che ringrazia per avergli consentito di essere per l'ennesima volta se stesso, penso che sia la testimonianza di un personaggio che comunque con tutte le difficoltà, se vogliamo questa parte tossica non c'entra niente, però mi ricorda un pochettino anche la storia di David Crosby, no? Nel senso che la creatività e diciamo l'abuso di sostanze tipica di quegli anni, insomma, hanno portato entrambi ad andare proprio negli abissi più profondi, e poi chi in una maniera, chi nell'altra, per fortuna nostra e anche soprattutto loro di esserne potuti uscire fuori alla grande, insomma. Una
sì,
cosa che
diciamo... dimmi.
Vai pure.
No, volevo dire, questa cosa dell'abuso di sostanze, tra l'altro, è particolare nel senso che non è legata, insomma, lui l'inizio dell'utilizzo delle sostanze deriva dal fatto che comunque lui ha una come si può dire, un'intensità di produzione, ha una continuità, cioè lui è costantemente in giro a suonare, a produrre, a incidere, quindi c'è anche un po' questo
necessità di fare benzina, se vogliamo.
Dall'eccesso di lavoro, ecco, dovuto anche, e poi anche dalla sua personalità, perché comunque ci sono anche dei tratti, a volte viene il dubbio che ci sia, che sia anche un po' bipolare. Lui stesso ne parla di questa cosa, anche se non c'è una diagnosi chiara. Ecco.
Lui spesso e volentieri sorvola su certi episodi anche violenti di cui si rende protagonista, e che probabilmente lui cerca di in qualche maniera di classificare, di derubricare proprio con quello che succedeva, insomma cerca un po' di celarsi dietro a quello che era l'andazzo generale, ma indubbiamente era disturbato, insomma c'è poco da fare.
Lui comunque è bravissimo in tutto il libro, questa è anche un po' una parte tra virgolette divertente nello schivare le responsabilità e nell'attribuire questo evento non a se stesso, ma
alle circostanze,
di eventi, certo. Lui è bravissimo in questo, anche in questo
è genere, molto Peter Pan, se vogliamo, anche, no?
Sì, assolutamente.
Abbiamo accennato appunto alle grosse analogie con Prince, che indubbiamente ha tanti punti di contatto con come percorso, insomma Prince è un caposcuola per tanti versi, ma perché? Perché come Sly Stone e anche da Sly Stone ha saputo sintetizzare due culture, due modi di ragionare, l'abbattere i confini tra i generi musicali, l'essere vulcanico, il sapersi circondare di persone che comunque lui ha saputo esaltare e far cioè, come dire, e valorizzare, insomma pochi altri hanno avuto questa capacità, no?
Sì, assolutamente, lui in questo è, se vogliamo, è appunto il maestro di Prince, ma anche a partire soprattutto forse partono entrambi con un riescono entrambi a conquistarsi la condizione attraverso cui poter fare quello che vogliono dal punto di vista artistico innanzitutto. Quindi
pagandone in prima persona le conseguenze, nel senso che poi alla fine le loro scelte in controcorrente, la loro coerenza, la loro difficoltà al compromesso, sono loro i primi a doverne subire le conseguenze.
Sì, assolutamente, anche perché poi ad esempio come discografico, insomma, Sly Stone non ottiene i risultati che ottiene altrove ingaggiando altri gruppi. In realtà sono tutti artisti interessanti e dischi anche, alcuni anche molto belli, però non riesce a trasformare questa cosa in un qualcosa di mainstream, insomma non riesce a gestire tutto. Però senza dubbio è la chiave di tutto è la capacità di riuscire ad avere il controllo su tutta la parte artistica e poi da lì
e questa è un'analogia all'epoca... con Prince è proprio enorme. Lo stesso Prince, se ricordi, certo, bene, anche le sue creature, da Apollonia a Jill Jones passando per Sheila E., tutto sommato non avevano mai lo stesso tipo di come dire, di risultati del loro padrino, se vogliamo,
certo.
Però ecco, vagli a risentire alcuni di questi dischi al netto di certe, come dire, degli anacronistici arrangiamenti, insomma si tratta comunque di cose importanti.
Sì, e anche al di là del fatto che nel caso di Sly diciamo che l'ego non gli è mai mancato, quindi alla fine era anche un personaggio con cui era difficile andare d'accordo e non scontrarsi, ecco.
Però insomma, penso che sia quasi una legge non scritta, insomma, che se c'è un grosso, certo, se sei un grosso personaggio, c'è una grossa capoccia, come si dice in termine tecnico, alla fine certo, si fa fatica. Un'ultima parola così a conclusione della nostra chiacchierata: che cosa ti è rimasto dopo aver letto questo libro? Che cosa ti cosa pensi di dover dire riguardo, al di là della promozione ovviamente, insomma, che cosa trasmette, ti ha trasmesso, e che cosa trasmette questo libro?
Ma allora, secondo me è una grandissima umanità nel fatto che ci sono sia le sue intuizioni ma anche tutte le sue sconfitte, i suoi errori. Diciamo che lui da un certo punto di vista cerca di deresponsabilizzarsi, però su molte cose sembra essere ancora molto lucido, cioè è comunque disposto entro certi limiti di prendersi su di sé gli errori che ha fatto e i suoi effetti e gli effetti di questi errori, ecco. Diciamo che è molto a tratti anche un po' una lettura dolorosa, soprattutto insomma sulle questioni di salute, perché uno vorrebbe dirgli ma insomma sei proprio una testa di cavolo, ecco. Cioè, però d'altra parte lui è così,
cioè,
un personaggio
lasciare,
assolutamente
certo,
vulcanico, certo. E per certi versi ingestibili, però alla fine alla faccia di tutti è ancora
eccolo
poi che ci racconta la sua storia,
sì,
ecco.
Sì, infatti la cosa bella secondo me, quello che a me è rimasto, è il fatto che sia lui ad averla raccontata, grazie a Dio, se esiste un Dio, insomma, non abbiamo avuto bisogno che ci fosse qualcun altro a posteriori a fare un, come dire, un racconto che lo riguardasse, insomma, il piacere,
certo,
è proprio quello, che con tutte le contraddizioni, le, come dire, le parzialità del suo, del, appunto, della sua autoassoluzione, che è inevitabile che ognuno di noi cerchi di fare come bilancio della propria vita, quando è una vita così ricca di cose regalate agli altri, insomma, al netto di quello comunque è lui che l'ha raccontato, questa è la cosa, la notizia, ecco, se vogliamo.
Assolutamente, no? Sì, tra l'altro lui negli ultimi anni è assolutamente paranoico, si legge anche nel libro, insomma, non si fida quasi nessuno, poi men che meno dei giornalisti quando cercano di intervistarlo.
Pistole
però
da
alla
tutte
fine,
le parti. Insomma.
Alla fine poi Ketlov, alla fine lui insomma decide di affidare a Ketlov, perché tra l'altro questo libro in America è uscito, è il primo libro uscito per la casa editrice che ha fondato lo stesso Ketlov, quindi lui ci teneva ad avere uno dei suoi miti come prima uscita, e alla fine ce l'ha fatta, evidentemente.
La chiusura del cerchio, se vogliamo, no?
Sì, assolutamente.
Allora, io ricordo a tutti, anzi ripropongo in favore di telecamera, la copertina di questo bellissimo libro autobiografico, Sly Stone, Thank You for Letting Me Be Myself Again, pubblicato dalla meritoria Jimenez Edizioni, che continua sulla scia di saggistica e di, soprattutto di riferimento musicale, un'operazione molto molto valida ed interessante. Ringraziamo appunto questa casa editrice così accorta e così attenta, e anche soprattutto nella scelta dei suoi traduttori, come in questo caso Alessandro Pesseva Verame.
È troppo buono.
E inevitabilmente, così come brano di apertura, non poteva che essere Thank You for Letting Me Be Myself Again, nella versione da singolo, perché pure qui ci sono tutte storie che riguardano la lunghezza dei brani, che all'epoca doveva essere un pochettino ricompattata per la diffusione su 45 giri. Chiudiamo con la versione da 45 giri di un altro brano da un disco iconico, There's a Riot Going On, la celeberrima Family Affair, che mi sembra appunto la giusta conclusione, visto che parliamo della famiglia di Sly Stone. Grazie ancora Alessandro, alla prossima.
Assolutamente, grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
Ovviamente ricordo che poi sarà disponibile un mini podcast relativo a questa chiacchierata, di cui ovviamente sarai reso partecipe appena possibile.
Assolutamente, grazie.
Buon ascolto.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear.
Mm-hmm. but you're still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.